Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Dan, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito con la riparazione. Vedi, oggi è la festa, vero, della presentazione di Maria al Tempio e la Madonna Corredentrice è la riparatrice per eccellenza, insuperabile come creatura. Per cui è una giornata meravigliosa, dovremmo rendere grazie, ecco, al Signore che la creò e a lei che in tutto ha aderito alla volontà di Dio in modo perfetto. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Mio
Mio
Dio, io
Dio, io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero e
amo.
ti amo
E ti
e ti
domando
domando
perdono per
perdono
tutti
per
quelli
tutti
che non
quelli che non
credono,
vedono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non
amano. Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo
Figlio,
e Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima
anima
e
e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente qui in
presente
tutti i
qui in
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione degli
degli oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con
con
cui egli
cui
è
egli stesso
offeso,
offeso,
e per i
per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore immacolato
immacolato
e
e adorato di
adorato
Maria,
di Maria, io
io vi domando la
domando la
conversione dei
conversione dei
poveri
poveri
peccatori.
poveri peccatori.
Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora, Anna, dobbiamo fare festa, la festa della nostra mamma che da bambina fu presentata al Tempio, pensa un po', non aspettò tanti anni, subito da bambina presentata al Tempio, ecco, consacrata a Dio, pensate un po'. E allora, siccome abbiamo anche fatto una trasmissione con il sabato con Maria, dove abbiamo spiegato anche questa presentazione raccontata da lei stessa, ma diciamo, vediamo un po', questa l'abbiamo fatta quando? L'abbiamo fatta qualche mese fa. Comunque, prendo qualche spunto, ecco, gli insegnamenti della Madonna a beneficio della vocazione religiosa. La vocazione religiosa, sentite un po', udite, udite, cari amici radioascoltatori e ascoltatrici, così sappiamo anche tante volte quel che il Signore vuole da noi, non l'abbiamo accolto. Abbiamo avuto una vita travagliata proprio perché non abbiamo imboccato la via giusta. Sentite un po'. Beneficio della vocazione religiosa. Figlia mia, dice la Madonna, la maggior fortuna che possa toccare ad un'anima è quella di essere indotta da Dio nella sua casa e consacrata al suo servizio. Poiché un tal beneficio la libera dalla pericolosa schiavitù del mondo, pensa un po', la pericolosa schiavitù del mondo, quante schiave, quanti schiavi, dove sarebbe stata impigliata in tante usanze abominevoli introdottevi dall'astuzia diabolica e dalla umana perversità. La vita religiosa è la parte migliore. Qui si trova il porto sicuro, mentre dovunque è tempesta e fremer d'onde spumanti e piene di dolori e disgrazie. Pensa Anna, con che chiarezza, mamma mia, ma queste cose qua, già dirle ai bambini di 3 anni, bisogna cominciare a spiegargliele subito, come hanno fatto con la Madonna. Allora, non so se ripetere conviene, poiché, ecco, un tal beneficio la libera dalla pericolosa schiavitù del mondo, dove sarebbe stata impigliata in tante usanze abominevoli introdotte dall'astuzia diabolica e dall'umana perversità. Ma non se ne sono mai viste tante come oggi, vero? Come al giorno d'oggi. E naturalmente qualcuno se ne renderà conto dopo, qualcuno forse se ne è già reso conto adesso. Io ricordo un episodio di ritorno da un pellegrinaggio, non so, probabilmente parlavo della vocazione religiosa, io non mi ricordo, probabilmente sì, ho toccato quell'argomento là. Quando poi siamo scesi dal pullman, questa signora mi si è avvicinata e mi ha detto: Claudio, devo confidarti una cosa che non sa nessuno. Dice: io da ragazza sentivo la chiamata alla vita religiosa, ma pregavo e diciamo facevo l'adorazione, eccetera, eccetera. Ma poi le mie amiche, tutte quante, si sono trovate il fidanzato, si sono sposate, e praticamente sto fidanzato poi l'ho trovato anch'io, dice, no? E allora ho messo accantonato il pensiero della vocazione e mi sono sposata. Bene, quello che nessuno sa è questo che ti dico. Durante la mia vita, non ti dico quante volte devo chiudermi nel segreto della mia stanza a piangere per questo errore, per questa poca attenzione che io ho avuto verso la chiamata. E poi, quando ho finito di piangere, devo rimettermi tutta in ordine, tutta bella sorridente, e fingere, però davanti a mio marito e ai figlioli, fingere di essere felice. E invece dice: non ti dico che dolori. Proprio perché il Signore in qualche modo mi ha fatto vedere tutto quello che ho perso non seguendo, ecco, la sua chiamata. Ecco, questa qui è una testimonianza di una signora, e per cui, diciamo, non è un pensiero personale, ma è una testimonianza di una signora, e non si sa quante ce ne siano. Allora, vediamo un po'. L'odio del demonio contro la vita religiosa. Ti avverto che una delle maggiori diligenze del demonio è di impedire le vocazioni. Il solo fatto di ricevere l'abito religioso, sebbene non sempre si faccia col debito fervore e purità di intenzione, lo fa montare in furore, sia per la gloria che ne viene a Dio, sia per il bene che ne ridonda alle anime. Alle volte accade che chi ha abbracciato la vita religiosa per motivi umani, in seguito la grazia gli cambia il cuore. E se tanto essa può, quando il principio non fu con l'intenzione dovuta, molto più è efficace con chi vi è entrato mosso dal divino amore. Allora, e qui facciamo un altro piccolo, diciamo, una piccola nota. Allora, cosa non fa per dire le... Allora, io vi posso dire che ho conosciuto tanti ragazzi e tante ragazze che si sono poi consacrate, no? E le loro storie sono molto interessanti. Però dovete pensare, ve ne dico una. Allora, una ragazza laureata, bravissima, sapeva fare tante belle cose, non riusciva a trovare il lavoro. Domande da tutte le parti, al ministero, di qua e di là, perché aveva una specializzazione proprio che faceva ben pensare, no? o ben promettermi. Bene, sono passati anni, niente da fare. E questa qui l'ho incontrata, no? E gli ho parlato della vita religiosa, no? E allora dice, ma che bello, mi sa che il Signore permette che io non trovo lavoro perché pensi anche a qualcos'altro che forse è più interessante della prima cosa. E allora che succede? Va a fare un'esperienza in un convento, poi torna a fare l'esperienza e decide di entrare. Bene. Il giorno che ha deciso di entrare è arrivata una lettera dal ministero che le offriva un posto meraviglioso a Roma. È incredibile, capito? Proprio puntuale, stesso giorno, gli arriva questa prova naturalmente. Dice, guarda, io questa cosa l'ho attesa per anni, niente, oggi che ho deciso di andare nel convento mi arriva la proposta, esempio, no? Mica insomma di questi ne conosco diverse di queste storie. Poi dopo sono quelle dei ragazzi, dice, ma a me piaceva un ragazzo, no? Però lui non era molto interessato a me. Questa è un'altra che mi racconta la sua storia. E allora dice, vabbè, l'ho lasciato perdere, poi insomma pregavo, ho incontrato un bravo sacerdote, mi ha aiutato. Bene, quando io ho deciso di entrare in convento, sto ragazzo che mai si era interessato di me, mi ha detto che mi voleva incontrare perché gli pareva che io fossi la persona adatta per lui. Voi non ci credete, io non vi sto raccontando barzellette. Dovrei scrivere un libro io di tutte le cose che mi sono capitate durante la vita e annotarle, perché sono molto istruttive. Ecco, di queste altre ragazze che mi hanno raccontato la stessa storia, o dei ragazzi che hanno raccontato la stessa storia. Per cui, vedete, però il Signore lo permette per dire, vediamo un po', se davanti a questa prova non ti volti indietro, difatti, il prossimo pensiero è questo qua, non voltarsi indietro. In ogni caso è necessario che voltate le spalle al mondo, non vi si rivolga più gli occhi e che anzi se ne cancelli al possibile il ricordo sotto pena di essere puniti col castigo della moglie di Lot che, fuggendo da Sodoma, si voltò per curiosità indietro e fu trasformato in una statua di sale. Non visibilmente, ma interiormente, restando aridi e senza fervore e consolazione spirituale. Ricordati che per te il mondo deve essere morto e crocifisso, e tu a suo riguardo devi essere senza ricordo, né rimpianto, né affetto. E se allora devi esercitare la carità col prossimo, fai in modo di porre sempre in prima linea il bene della tua anima e la tua pace interiore. Avrei tante cose ancora da leggere, ma naturalmente dobbiamo andare avanti con le nostre meditazioni, ma penso alla Madonna che è stata presentata al Tempio e che lì avrei tante belle cose ancora da leggervi e non so se farlo o se... Dice un'altra cosa. Allora lei, la Madonna, rimasta sola nella sua cameretta, Maria Santissima, si prostrò a terra, baciò quel sacro suolo, adorò Dio e lo ringraziò di averla chiamata nella sua casa. Invitò quindi i suoi angeli a far con lei l'ufficio di vigilanti sentinelle per avvertirla e guidarla in tutto e pregò i 12, di cui ho parlato oggi, di andare e se così si metteva il Signore a consolare i suoi genitori. Cioè, dice, siccome i genitori, stranamente, quando un figlio decide così, ma non vi dico cosa succede, è rarissimo che un genitore si rallegri. Oh, c'è, ci sono i genitori che si rallegrano, ma tanti, ma cosa, ma hai studiato tu, ma perché, insomma, ma allora non ci regali dei nipotini, e, insomma, praticamente la tortura, comincia la tortura, eh? Mamma mia, che storia. Stranamente sono pratico di queste cose perché me le raccontano poi. Allora, sentite qua. In compenso della sua generosità, dagli angeli fu portata in corpo e anima in cielo, dove vede Dio intuitivamente per la seconda volta. No? È un dono che ha avuto lei. Ma anche chi si sposa con Gesù, nel senso che dice io mi dono totalmente al Signore, tu pensa alle cose di lassù, e se non ci arrivi naturalmente in anima e corpo, ma ci arrivi con il cuore e con l'anima, perché sennò come fai a offrirti se non credi a questa unione spirituale con Dio? Allora, prostrata davanti a Dio, gli chiede la grazia di patire per la sua gloria. Ah! Gli chiede la grazia di patire per la sua gloria. Dio gradisce ed esaudisce la sua preghiera senza però manifestarle come ciò accadrà. Chiede allora licenza di fare i quattro voti di povertà, castità, ubbidienza e perpetua clausura. Signore mio, ma non posso mica, ma come faccio? Mi verrebbe proprio il desiderio di andare avanti qua, ma non, dice noi la trasmissione. Non è questa, non è questa, però oggi è la festa, ecco, della presentazione di Maria Santissima al Tempio. Allora ho voluto così fare qualche spunto di riflessione per dire cos'è questa presentazione, questo offrirsi al Signore, che poi alla fine sembra una cosa speciale, ma di per sé è naturalissimo, nel senso. Dunque, io non mi sono creato, per cui sono stato creato. Da chi? Beh, si è servita, diciamo, degli strumenti che sono i miei genitori, ma però diciamo che il creatore è lui. Pertanto io sono sua creatura, sono sua, S maiuscola, sua creatura. Ora, se sono sua, io devo pensare con somma umiltà anche a dire, Signore, tu mi hai creato, se mi hai creato vuol dire che servirò a qualcosa, cioè non è che mi hai creato perché non avevi niente da fare, per cui dice facciamo, creiamo anche questa persona qua. No, no, quando, vedete, ogni cosa che è creato ha un suo, deve servire a qualcosa, no? E allora, noi dovremmo dire, Signore, poiché io non sono mio ma sono tuo, sei tu che devi dirmi ciò che io devo fare, tant'è vero che il vieni avanti servo buono e fedele significa che il servo ha servito colui che è il suo padrone, nel senso che io sono del Signore. Allora devo dire, Signore, che cosa vuoi che io faccia? No, Signore, io voglio fare questo, no? Dice, beh, questo lo vuoi fare tu, però io non ti ho creato per fare quella cosa là, ti ho creato per fare un'altra. E la cosa principale, ti ho creata perché ti voglio come in paradiso, per cui sai qual è la tua vocazione? La tua santificazione. Tu devi farti santo. Allora, tu vorresti fare delle cose che però non portano alla santità. Secondo te posso essere contento io che ti ho creato perché tu goda, tu vai a caccia di disgrazie perché vuoi patire, quando io invece voglio che tu goda in eterno il paradiso? E allora vedete, l'approccio già, come questo tipo di approccio, in quale famiglia viene insegnato, in quale parrocchia, non è mica facile sentire di queste cose qua. Io non sono mio, sono tuo, Signore. E che cosa vuoi che io faccia? Che tu ti faccia santo per glorificare me che ti ho creato. E con la mia grazia ti ho dato tutti i doni per farti santo, perché venga glorificato prima di tutto il creatore, il datore dei doni, e poi il servo fedele. Vieni avanti, servo buono e fedele. Ora, sto discorso ha del crudele riguardo al pensiero dell'uomo d'oggi e anche di ieri, che pensa di voler fare quello che vuole lui, perché io sono libero. No, tu stai attento perché stai dicendo mezza parola, dici sono libero, ma in pratica sei libero di diventare uno schiavo, però, e non servo del tuo Signore, ma schiavo del maligno che ti incatena e ti mostra delle cose che appaiono buone e deliziose, poi quando ci sei dentro dice non l'avessi mai fatto. E allora cosa dobbiamo, diciamo, per terminare questo argomento? Io direi di pregare la Madonna, che lei sì che si è presentata come, ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola, secondo quel che tu hai detto. Qui la Santissima, la creatura più santa che Dio ha creato, si presenta come la serva del Signore. O disgraziato uomo superbo, presuntuoso, schiavo del maligno, vero, che fai ragionamenti completamente diversi. E se non vuoi essere servo del Signore, sai che cosa diventerai? Servo di qualcun altro, del principe di questo mondo. Ed è per questo che molte, molte anime vanno all'inferno. Abbiamo sentito come il nemico ostacoli ogni santa vocazione, le fa tutte. E anche coloro che si sono votati, se sono veramente anime belle, anime che Dio ha preparato, che la Madonna ha accompagnato, vedete che il nemico le tortura anche dopo che si sono consacrate, perché vorrebbe che se ne andassero a casa, no? Per cui le tortura finché sono dentro. Venite fuori che vi sistemo io poi, voi che mi volete rubare le anime, io voglio anche la vostra. È una lotta infernale. E di questi tempi vediamo le persecuzioni rivolte a quelle persone che sono fedeli al fondatore, al santo fondatore, fedeli all'insegnamento della Santa Chiesa di 2000 anni di santi e di papi santi, vero? E quel che sta succedendo oggi sono cose che non potevate nascere in un secolo peggiore. Però è vero che è il secolo peggiore, ma il Signore ci darà i santi migliori, perché dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. E mo me fermo. Anna, cosa dici? È giusto anche.
Che bello, pensavo proprio alla Vergine Immacolata quando saliva i gradini del Tempio, proprio piccolina, mamma mia. È una cosa veramente che umanamente non riesce, talmente grande. Questa immagine,
vedi,
questa, mamma mia.
No, dico, vedi che saliva i gradini del Tempio, mentre noi discendiamo verso i gradini bassi, andiamo in giù invece che andare su. Bisogna salire, per cui il bambino educato deve partire dall'innocenza, e con l'innocenza e la preghiera e la grazia l'accompagnamento dei genitori, deve salire, deve sentirsi amato dagli strumenti che Dio ha scelto per dargli la vita, ma che questi strumenti, che sono i genitori, non vogliono appropriarsi del figlio, perché non è figlio nostro, è figlio di Dio, prima di tutto. Per cui, quando dirà Padre nostro che sei nei cieli, non dirà Padre Antonio, Padre Lucio, Padre Francesco, no? Ma dirà Padre nostro che sei nei cieli. Vedi che il nostro Padre sta nei cieli, eh? Sulla terra c'è uno strumento, ma non è il Padre che sta nei cieli, è il Padre che sta sulla terra.
Certo.
E allora, diciamo, accompagnarli verso i gradini più alti, la virtù, e quanti bambini si sono fatti santi. Guardiamo i pastorelli anche di Fatima. Se leggete la vita dei pastorelli, nelle memorie, le seconde memorie, quelle dove spiega come vivevano in casa loro, io quando l'ho letto mi si chiudeva la gola, un groppo proprio alla gola, e mi veniva da piangere. Dico, ma dove ci siamo cacciati noi? Ma dove ci siamo cacciati? Senti questi qua, senti che famiglie, senti che meraviglia ha compiuto il Signore per la fede dei genitori, per la fede del popolo. Ecco, ma dove ci siamo cacciati noi? Ma dove siamo finiti? Proprio altro che gradini in salita, siamo finiti nei bassi fondi, nei sottofondi, non lo so dove, dove ci siamo cacciati? Le famiglie divorziate, separate, si ammazzano, figli, ma ci fermiamo qua. Bene, Anna, però noi dobbiamo leggere invece le letture del giorno che oggi sono il libro dei Maccabei.
Certo, certo. La figura di Eleazaro, ormai anziano, che conclude la sua vita rimanendo fedele al Signore, preferendo morire piuttosto che offenderlo, è davvero esemplare. Gli propongono uno stratagemma per sfuggire alla morte, attraverso il quale però rischierebbe di scandalizzare i più giovani, violando apparentemente le sante e venerande leggi. Egli dunque rifiuta il compromesso e riceve la corona del martirio. Spronati da questo esempio, testimoniamo anche noi la fede, senza lasciarci vincere dal rispetto umano. Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni un tale Eleazaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e ad ingoiare carne suina. Ma egli, preferendo una morte gloriosa ad una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente al supplizio, sputando il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dell'illecito banchetto sacrificale, in nome della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, lo tirarono in disparte e lo pregarono di prendere la carne di cui era lecito cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte dal re, perché agendo a questo modo sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda canizie e della condotta irreprensibile, tenuta fin da fanciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte, poiché egli, diceva, non è affatto degno della nostra età a fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per una piccola e brevissima esistenza, si perdano per causa mia, e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto alle mani dell'Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente per le sante e venerande leggi. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio. Quelli che ve lo trascinavano cambiarono la benevolenza di poco prima in avversione, ritenendo che le parole da lui pronunciate fossero una pazzia. Mentre stava per morire, sotto i colpi, disse tra i gemiti: «Il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene che potendo sfuggire alla morte soffro nel corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per il timore di lui. In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio di nobiltà e ricordo di virtù, non solo ai giovani, ma anche alla grande maggioranza della nazione.
Che sospiri mi tocca fare. Dice così, davvero esemplare, preferì morire piuttosto che offenderlo. E dice, perché rischierei di scandalizzare i più giovani. Ecco, per cui pensiamo al momento attuale, quanti non solo giovani, ma quanti piccoli, proprio qualche settimana fa, vero, cosa abbiamo letto, il Santo Vangelo, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, perché sarebbe meglio che non fosse mai nato, si legasse una macina al collo e si buttasse nel profondo del mare, scandalizzare. Ma oggigiorno c'è questa, diciamo che è la frase più dura che Gesù Cristo ha pronunciato, riguardo guai a chi scandalizza, ma voi immaginate che cosa ci aspetta, no? Perché praticamente noi siamo in mezzo agli scandali, ma non solo si può pensare agli scandali politici, vabbè, o di potere, eccetera, eccetera, no? Ma gli scandali, quando andiamo a toccare le cose sacre, le vogliamo modificare. E i piccoli, che non sono i bambini, no? Sono i piccoli, sono anche le persone semplici che hanno vissuto rettamente la propria vita in base alle regole che gli sono state insegnate fin dalla giovinezza. E adesso praticamente gli si vorrebbero cambiare le regole, questi si scandalizzano, ma dicono, ma com'è possibile? Ma come se noi, ecco, ci hanno insegnato questo e prima di noi anche così, adesso è possibile che cambiano tutte queste cose? E oggigiorno, diciamo, qui non si tratta di mangiare carne di maiale quadrupede, qui il problema è che ingoiamo carne di maiale bipede, non so se riesco a spiegarmi, no? Ma praticamente la purezza è una cosa che oggi viene ridicolizzata. Quando la Madonna Fatima dice i peccati della carne, vero, sono quelli che mandano più anime all'inferno, ma non della carne quadrupede, sono i peccati della carne bipede, vedete? Per cui questi mandano le anime all'inferno, cioè sei carne bipede e finisci arrosto, finisci per tutta l'eternità. Ma quanti insegnamenti, quanta superficialità anche in chi dovrebbe richiamare a tutto ciò. Abbiamo prima sentito la Madonna presentata al Tempio da bambina e abbiamo letto alcuni pensieri dettati da lei stessa a questa venerabile. Ecco, e adesso sentiamo praticamente il contrario quasi, no? È chiaramente che siamo scandalizzati, ma poi quando, se le cose le fa un giovane, diciamo che gli anziani possono richiamare e dire, povero disgraziato, preghiamo per la sua conversione. Ma quando è un anziano, vero, che dà scandalo, e allora questo scandalo è come una bomba atomica praticamente, no? Quando vengono messe sotto i piedi tutti i santi insegnamenti che ci vengono dall'alto e attraverso la vita di costoro che si sono fatti ammazzare piuttosto che non essere, piuttosto di essere infedeli alla legge di Dio. Immagina un po', ecco, noi siamo in situazioni che a spiegarle, diciamo, è vero che è inverno, per cui uno può avere anche i brividi, no? Ma qui i brividi ti vengono anche se fosse in agosto, perché se uno non sa niente non si rende conto di niente, ma se uno conosce le cose come devono essere, a vedere come vengono proposte, gli vengono i brividi, dice: ma come? Tutti tacciono, se qualcuno tace piglia un sacco, se qualcuno parla piglia un sacco di legnate, dai media, eccetera, eccetera, addirittura strapazzati ad oltranza. Allora, Maccabei, voi, Maccabei non è un nome proprio, nel senso che Maccabei non è una famiglia di persone che ha per cognome Maccabei, no. Maccabeo, significato è questo, diciamo, di colui che è fedele ad oltranza, è fedele fino alla morte, cioè un fedelissimo, diremmo, il libro dei Maccabei, sarebbe il libro dei fedelissimi. E oggigiorno noi abbiamo dei Maccabei, poveracci, no? E questi Maccabei però fuggirono poi nel deserto per non contaminarsi, per non essere contaminati da queste eresie galoppanti che c'erano in Israele a quel tempo. Fuggirono nel deserto. E oggigiorno vedi che se non siamo in catacomba o non siamo nel deserto, poco ci manca, ma però praticamente ci troviamo in situazioni che però devono essere analoghe, diciamo, nel percorso di santità. Dobbiamo volere seguire l'esempio di queste persone che hanno preferito morire piuttosto che deviare anche minimamente su un argomento che mangiare la carne o non mangiare la carne, insomma, capite, è un problema, ma diciamo non è una questione dottrinale, no? Diciamo, poteva dire: vabbè, io volevo stare con voi, per cui ho finto, ma non l'ho mangiata, ho finto di mangiarla, però avrei scandalizzato. Per cui niente finzioni, vedete, anche qui, niente finzioni. Devo dire che io quella carne non la mangio e che preferisco morire piuttosto che mangiare quella carne. Ecco. E invece noi siamo capaci anche di fingere, no? Per cui facciamo finta di essere cristiani e facciamo dei sorrisi quando invece magari offendono il nostro Dio, invece dovremmo reagire da Maccabei, dovremmo essere, somigliare. Del resto, vedete, la Chiesa nella sua sapienza, speriamo che in futuro non tolgano queste letture. Io una volta l'ho detto a un sacerdote, dico: dobbiamo imparare dai Maccabei, e questo mi fa: bah, bisogna vedere se sono vere quelle storie là. Ah, dico, bene, vedi, tu praticamente scandalizzi dicendo che non credi neanche a quello che hai studiato, neanche a quello che la Chiesa ci propone, tu scandalizzi coloro a cui parli, perché tu non credi a quello che dici, per cui come fai tu a accompagnarmi nella fede se l'hai persa? Pensa che storie, Anna, mamma mia. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio. Ecco, vedi, il nobile esempio. Ha preferito morire piuttosto che tradire la verità, che Dio, vero? Gesù Cristo è verità. E allora, dunque, immagino l'esempio. Perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente per le sante e venerande leggi. Sante e venerande leggi, lo dico tre volte così uno capisce bene che cosa significa, sante e venerande leggi che nessuno le può cambiare, nessun uomo. Anche perché Dio ha detto: non si cambia una parola, neanche un iota. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio. Quelli che ve lo trascinarono, vedi, cambiarono la benevolenza di poco prima in avversione. Perché prima speravano di averla vinta loro, quando hanno visto che l'hanno persa, ecco, allora si sono scagliati con una cattiveria infernale, diabolica, contro questo anziano che avrebbero dovuto perlomeno rispettarlo per la sua veneranda età. Invece vedete che coloro che non rispettano la legge di Dio non rispettano neanche il prossimo, lo maltrattano duramente. Mentre stava per morire sotto i colpi, disse tra i gemiti: il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene che potendo sfuggire la morte soffro nel corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per timore di Lui. In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio di nobiltà e ricordo di virtù, eccetera, eccetera. L'esempio, ora dovete sapere, mi viene in mente una cosa che ho saputo l'altro giorno, ve la devo raccontare perché mi dispiacerebbe, voglio che sia fissata, che sia ricordata, ecco, mi è stato fatto questo racconto. Durante la Prima Guerra Mondiale, voi sapete che l'Italia era in guerra contro l'Austria, ma sentite cosa hanno fatto questi austriaci a loro gloria e onore. Racconta un parroco italiano, diciamo delle zone bombardate dagli austriaci, che mandarono una persona dal parroco italiano del paese dove lui era parroco ad avvisarlo che il giorno dopo avrebbero bombardato il suo paese, la sua cittadina, e con questo, con queste parole, con questo pretesto, dice: signor reverendo parroco, guardi, mi mandano a dire gli austriaci di togliere il Santissimo dal tabernacolo e di portarlo al sicuro. Poi porti la gente, la faccia sfollare verso le montagne perché non sia ammazzata, perché noi domani dobbiamo bombardare la sua cittadina. Allora, questi avevano fede, no? Perché diciamo, sta guerra praticamente è stata dichiarata, siamo in guerra, però non sia mai che noi facciamo guerra a Gesù Cristo, nel senso che non vorremmo mai bombardare una chiesa e dove dentro c'è il Santissimo Sacramento. Pensate che delicatezza, io non l'avevo mai sentita questa storia, ma c'è la testimonianza di questo parroco che ha dato. Poi ne ho sentita un'altra, vero, di un liberatore, ecco, di queste zone del Sud Tirolo, Andreas Hofer, il quale, diciamo, aveva vinto tante battaglie, ma l'ultima, diciamo, l'ha persa, insomma, l'esercito nemico era molto più grande, lui erano in pochi, ma valorosi, e quando i soldati suoi, feriti e dovevano scappare, si lamentavano, sentite questo cristiano cosa gli ha detto: offrite tutte le vostre sofferenze in espiazione dei peccati che avete fatto durante la vita per evitare di pagarli in purgatorio. Ma dico, ma neanche in chiesa senti fare questi discorsi qua, no? Anna, le mai sentite queste robe qua?
No, mamma mia. Sì, sì, sono veramente esterrefatta nell'ascoltare queste testimonianze, mamma mia.
La fede, vedi. Per cui, diciamo, poi i mestatori, sai, i media, possono pigliarti uno e fartelo vedere come un diavolo, possono prendere un diavolo e fartelo vedere come un santo, e oggigiorno ci lavorano bene questi media, vero, che ti fanno credere quello che vogliono loro, e quello che non vogliono, se è una cosa che a loro non piace, tu avrai solo grane, perché contesti il pensiero, diciamo, galoppante del tempo. E così veramente pensato, dico, che meraviglia, cioè questi soldati che pregavano, che sapevano che avrebbero potuto morire anche loro, per cui c'avevano il cappellano, vero, dice, guardate, il cappellano, avvisate che non andate a bombardare per sbaglio la chiesa, no? Che c'è il Santissimo nel tabernacolo.
C'era incredibile, ma pensate, cioè sono cose, sì.
No, ho voluto dirlo perché sono cose che è molto difficile sentirle, queste cose qua.
Certo.
Bene, allora, Anna, chiediamo intanto uno spazio musicale, perché
certo.
questa festa della, è un po' variegata, vero? È come il radicchio variegato in questi tempi che si mangia volentieri anche, vero?
Certo.
Eh?
ma è ricca di spunti sicuramente, ecco, di motivazioni, sì, certamente. Ringraziamo l'Immacolata,
sì. E lei. Qui, sì. Chiediamo allora lo spazio musicale,
sì,
ci sentiamo
troviamo,
tra,
sì, tra poco.
Sì,
sì.
Bene Anna, riprendiamo la nostra conversazione, che mi dispiace perché questo, insomma, mi sono un po' allargato come il delta del Nilo.
Ci sta bene, no.
No, perché adesso sì,
il Nilo
ci sarebbe
però
anche...
fecondava, vedi,
sì,
le
sì,
bene,
sì, sì.
Quindi questo era anche necessario.
Il Salmo. No, il Salmo dice, Signore, quanti sono i miei avversari? Sai quanti sono? Sono tanti, dipende che cosa stai difendendo, no? Diciamo, poiché su questa terra c'è il mondo, il principe di questo mondo, l'ha visto anche il Papa, vero? Ecco, Padre Pio ha detto che nasconderebbero il sole se si materializzassero, no? Per cui, Signore, quanti sono i miei avversari? Ma chi li può contare? Molti contro di me insorgono, molti dicono della mia vita, per lui non c'è salvezza in Dio. No? E sapesse quante esperienze si fanno quando tu vuoi mantenere alta la bandiera della verità, preparati a patire. E se insisti, il patimento aumenterà, no? E devi dare gloria a Dio come i Maccabei. Anna, leggi il Santo Vangelo, perché diciamo anche quello è ricco, e pensavo, poi ti lascio, diciamo è Zaccheo, vero?
Sì, sì.
Ecco,
sì,
Zaccheo sì. Era piccolo e per vedere Gesù ha dovuto salire su un albero, no? Io così la spiego un po' semplicemente. Allora, vedete, se l'uomo diciamo ritiene di essere piccolo, per vedere Gesù deve salire, se no non lo vede. E difatti lui salì sull'albero, vide Gesù e fu salvo. Coloro che non vogliono salire in alto, vogliono stare in basso, dicono: ah, io non credo, per forza, perché tu non vedi. Tu devi salire, devi crescere nella via della verità e allora vedrai Gesù Cristo. Il Signore si fa trovare da chi lo cerca, è scritto, vero? Il Signore si fa trovare da chi lo cerca. Zaccheo lo volle vedere, vero? Lo cercò e lo vide e si salvò. Ecco, Anna, a te adesso, ecco, vai avanti, sì, a ruota libera, vero?
Benissimo,
senza,
sì,
freni.
Allora, docile all'impulso della grazia e compunto dalla sua vita di peccato, Zaccheo tenta di vedere Gesù. Essendo piccolo di statura e poiché c'è molta folla, decide di salire su un albero per poterlo scorgere. Il Signore premia l'audacia di questo uomo recandosi a casa sua. I presenti però mormorarono contro di lui perché è entrato nella casa di un pubblicano, ossia di un peccatore pubblico. Gesù allora coglie l'occasione per manifestare di essere venuto a salvare i peccatori. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dal commento di Don Dolindo, San Luca, capitolo 19, Zaccheo. Per andare verso Gerusalemme, Gesù, continuando nel suo cammino, attraversò Gerico. La fama dei miracoli da lui operati, e specialmente quella dei ciechi ai quali aveva ridonato la vista, suscitò grande entusiasmo nella città, ed il popolo gli si affollò straordinariamente intorno. Ora vi era in Gerico un capo dei pubblici doganieri, il quale, sentendo che passava Gesù, corse e si mescolò prima tra la folla nella speranza di vedere chi fosse. Egli era ebreo, come si rileva dal suo stesso nome ebraico, che significa puro, giusto, e come ebreo aveva anch'egli la speranza del Redentore futuro. Volle vedere Gesù. Dunque, non per una semplice curiosità, ma per osservare chi fosse, cioè se avesse qualcosa di straordinario che potesse farlo riconoscere per il Messia promesso. Zaccheo, capo dei doganieri o pubblicano, esosi esattori delle gabelle romane che facevano 1000 soprusi al popolo, era riguardato come un peccatore più degli altri. Piccolo di statura, doveva essere molto scaltro ed intelligente per stare ad un posto di responsabilità che faceva correre anche rischi di aggressioni da parte degli angariati, e richiedeva una mano ferma per tenere disciplinati i suoi subalterni. Doveva avere però un buon fondo di rettitudine, come appare dal modo col quale accolse la grazia di Dio, ed un'anima semplice, come può rilevarsi dal gesto che fece per vedere Gesù. Piccolo di statura ma svelto, e nel pieno vigore delle forze, come si rileva dal suo gesto, non potendo in nessun modo farsi largo tra la folla, né scorgere Gesù da lontano, da uomo pratico com'era, ebbe un'idea geniale. Corse avanti, per dove doveva passare Gesù, e visto un albero di sicomoro, vi si arrampicò e vi stette per osservare a suo agio il maestro divino. Il sicomoro si prestava a fargli da stazione di osservazione, perché ha i rami quasi orizzontali e non è molto alto. Egli, dunque, si appoggiò comodamente ai rami e attese. Notò l'ondeggiare della folla e dall'alto forse non gli sfuggì la miseria di quel popolo angariato. Ciò può supporsi dalla risoluzione che prese, sotto l'influsso della grazia, di dare ai poveri metà dei suoi beni. La grazia non opera mai assalti nell'anima nostra e poté utilizzare l'ispezione che Zaccheo fece del popolo dall'alto dell'albero. Appena Gesù passò per quel luogo, alzò gli occhi e, visto Zaccheo, si fermò e lo invitò a scendere, dicendogli che gli occorreva fermarsi nella sua casa. Zaccheo apprezzò l'onore altissimo che gli veniva fatto e, scendendo in fretta, lo accolse con grande gioia. La sua dimora non doveva essere molto lontana e tutto il popolo, vedendo che Gesù era andato da un uomo peccatore, cominciò a mormorare. Eppure avrebbe dovuto esaltare Gesù e ringraziarlo, perché la conversione di Zaccheo fu di immediato vantaggio per i poveri e per tutti quelli che erano stati angariati da lui. È evidente che Gesù andò da quel peccatore per convertirlo e disse che gli occorreva fermarsi in casa sua, perché voleva spingerlo a regolare le ingiustizie che aveva commesse. Non ebbe bisogno di parlargli, gli bastò visitarlo. E poiché Zaccheo aveva accolto il suo primo invito, accolse con prontezza anche quello che gli faceva all'anima e disse: «Ecco, o Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, gli rendo il quadruplo». Al contatto con Gesù sentì una grande carità per i poveri, e poiché Gesù era andato da lui per perorare la causa dei diseredati e degli angariati, egli sentì nel suo cuore il calore di quella fiamma di bontà e si sentì tutto trasformato. Diventò prodigo nella carità ed esuberante nella giustizia. Dette metà di quello che gli apparteneva e riparò il quadruplo quello che aveva frodato. Con questo Zaccheo si mostrò pentito non solo dei peccati contro la giustizia, ma di tutti quelli che aveva fatto col suo esempio, e trasse tutta la sua famiglia a seguire Gesù, riconoscendolo per Messia. Accettò la salvezza che veniva da lui, e perciò Gesù disse con accento di grande soddisfazione che la salvezza era venuta per quella casa, formando del suo capo un vero figlio di Abramo. Era venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, ed il suo cuore divino esultava, accogliendo un'intera famiglia a salvezza. Dal banchetto che fece al Maestro Divino per festeggiare la sua vocazione, si può rilevare che anche Matteo si trovasse in uno di quegli stati di crisi interiori e di scontento per la sua professione, che facilitano la risposta alla divina chiamata. Egli poi invitò a pranzo molti dei suoi colleghi per stabilire tra essi e il Redentore un primo contatto e zelarne la conversione. È chiaro che già da tempo Matteo aveva dovuto sentire attrazione verso Gesù e che più volte aveva dovuto ascoltarne la predicazione, la parola d'invito che ricevette accompagnata da una spinta interna della grazia, completò il lavorio interiore del suo spirito. Ed egli prontamente si decise a seguire la nuova via che gli veniva additata. Ai pescatori di uomini, che dovevano un giorno raccogliere nella santa rete dell'amore le anime, Gesù aggregò un gabelliere, a ciò che avesse, per così dire, fatto pagare dalle anime al Signore il tributo dell'amore e ne avesse fatto riconoscere il dominio a tutte le genti. Lo staccò dal banco delle povere ricchezze terrene per renderlo amministratore delle ricchezze eterne e da ministro del dominio di oppressione lo rese ministro del dominio dell'amore suavissimo di Dio. Gli scribi e farisei, che riguardavano con estremo disprezzo i pubblicani e i peccatori, furono grandemente scandalizzati nel vedere Gesù a tavola con essi, nel banchetto che gli aveva offerto Matteo. Non osarono però fargli direttamente delle rimostranze, ma si rivolsero ai suoi discepoli, sia per non entrare nella sala del banchetto, sia per non farsi troppo notare dagli altri pubblicani, che come pubblici ufficiali avrebbero potuto far loro del male. Gesù sentì le loro rimostranze. Elevando la sua voce misericordiosa, disse che egli era come il medico che andava cercando gli infermi per risanarli e che non era venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ammetteva che tra i convitati vi fossero dei peccatori, ma non ammetteva che fossero abbandonati a loro stessi e perissero miseramente. Egli, Redentore di tutti, non poteva permettere che si perdessero. Egli per primo rompeva le barriere che i farisei avevano preteso di porre intorno ai traviati ed apriva le braccia della sua misericordia per riceverli tutti. Un banchetto non sarebbe sembrato l'ambiente più adatto a promuovere la conversione, ma Gesù lo mutava in banchetto di vita con la sua parola e benediceva il cibo perché avesse sostenuto le forze che dovevano servire Dio, scacciando così Satana dai luoghi dove più era solito fare messe di anime. Non gli ripugnava di mutare un banchetto materiale in un convito spirituale, perché un giorno avrebbe raccolto gli uomini nel banchetto eucaristico come un'unica famiglia innanzi allo sguardo del Padre. Ai farisei abituati a digiunare e a predicare un'austerità tutta esterna, ai discepoli di Giovanni che si ispiravano alla vita penitente del loro maestro, sembrava quasi un disordine la vita dei discepoli di Gesù, aliena da queste pratiche di penitenza esteriore, e se ne lamentarono con lui, ma egli li difese dolcemente, mostrando un altro aspetto dei conviti ai quali si degnava intervenire. Quando si fanno le nozze, gli amici dello sposo non digiunano, perché il banchetto è parte integrante della cerimonia nuziale. Ora, egli era venuto precisamente a sposare l'umanità e ad incorporarla a sé. I banchetti ai quali partecipava con i suoi discepoli erano come banchetti di queste nozze, da lui mutati in occasioni di apostolato e di benedizione per tanti cuori. Gesù attraversò Gerico, una città di commercio, e colui che rappresentava in certo modo il movimento di quel traffico come capo dei doganieri era piccolo di statura e non poteva vederlo per la folla. Si può dire che il concentrarci nei guadagni e negli affari temporali senza occuparci del nostro ultimo fine ci renda piccoli di statura spirituale, incapaci di elevarci alle cose celesti ed oppressi dalla moltitudine degli affari come da folla tumultuante. Non è possibile vedere Gesù in questa deprecabile piccolezza, e bisogna scendere più in alto, facendo uno sforzo per staccarsi dalle cose terrene. Un primo atto di virtù, una rinunzia, un fioretto, anche minimo, offerto a Dio, può elevare d'un tratto la nostra statura spirituale, farci vedere Gesù e metterci sotto il suo sguardo per ottenere da Lui grazia e misericordia. Gesù ci invita a riceverlo nella nostra casa, comunicandoci di Lui sacramentato. È allora che Egli viene a noi per portarci la salvezza e la santificazione. Con infinito amore Egli ci invita dal suo tabernacolo e, standovi come cibo e bevanda, ci dice veramente: mi occorre fermarmi nella tua casa. Scendiamo presto dalle povere alture della vita terrena ed andiamo a Gesù ricevendolo con gioia, come nostro unico bene ed unica vita. Dilatiamo il cuore nella carità affinché la bontà di Dio ci ricolmi di grazie e ripariamo le colpe commesse affinché ci usi misericordia. Amen.
Pensa, Anna, quanti insegnamenti, no? Beati, dico, beati noi se tutto ciò che sentiamo poi diventa motivo, ecco, di desiderio, di volontà di crescere spiritualmente per conoscere sempre più il Signore. Poco lo conosciamo, poco lo amiamo, più lo conosci e più lo ami. Ma dico beati noi, ma dico beati noi intendo dire anche gli ascoltatori, perché in pratica le cose che abbiamo sentito noi, io e te, le hanno sentite anche loro. E diciamo, questo è veramente alimento, oggi che si cerca l'alimento biologico, vero? Senza veleni, senza... ma oggigiorno sentire una meditazione fatta da un santo sacerdote, no? È veramente cibo più che biologico, nel senso che non ci sono veleni di eresia,
assolutamente.
Non ci sono veleni, vero, di apostasia, vero, è tutto vero, è chiaro. Chi ascolta dice: questo è un uomo di Dio, e difatti Padre Pio, vero, dice: non vi perdete una parola di quello che ha scritto questo santo sacerdote, perché quello che scrive viene dallo Spirito Santo. E insomma, Anna, penso, prima ho raccontato quella storia lì dei bombardamenti, no? Però non avrei voluto dire dell'altro, visto che c'è un momentino di tempo, lo voglio dire adesso. Dunque, questi soldati, no? Guerra, voi pensate a guerra per cui si ammazza gente, vero? Beh, ecco, ebbero, diciamo, questo pensiero riguardo all'Eucarestia, no? Per cui non volevano bombardare la Chiesa perché non finisse sotto i colpi, ecco, dei mortai, dei cannoni, ecco, anche il tabernacolo. Ma allora, questi hanno avuto questa delicatezza, ma noi oggigiorno, Gesù Cristo, ma altro che bombardamenti, i frammenti vanno a finire per terra per quelli che prendono la comunione nella mano, vero? Perché manco guardano se ci sono i frammenti, e viene calpestato. Ma poi ci sono quelli che lo ricevono in peccato mortale, per cui fanno sacrilegi, per cui pensare a un esercito nemico, ma noi l'esercito nemico ce l'abbiamo in Chiesa, ce l'abbiamo, vero, che calpesta Gesù Cristo giorno dopo giorno, e non c'è nessuno che dica: basta, basta, finisca questo scempio. Non si può fare così, richiamare il popolo a un maggior fede nella presenza reale di Gesù Cristo, no? Noi diciamo: bello l'esempio loro, ma pessimo l'esempio nostro, e che veramente che non abbiamo nessun rispetto per Gesù. Poi, dopo ricevuto, manco lo ringraziamo, ma ditemi voi, altro che bombardamenti, no? Bombardamenti di cattiveria, di indifferenza, di ingratitudine. È dovuto scendere San Michele dal cielo a dire: guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Cioè, se le cose le sai mettere in fila, vedi che danno una spiegazione veramente molto luminosa, no? Ma se non ci badiamo proprio, ecco, conta tutto ciò che non conta nulla, no? E conta nulla ciò che conta tutto, no? Allora, è una miseria veramente questa che mi fa, come dire, mi fa star male al pensiero, ecco. Allora, Anna, in questo giorno della presentazione della Madonna al Tempio era giusto anche che si dicessero queste cose, perché la Madonna presentata al Tempio ha donato se stessa. Gesù dona se stesso sugli altari, no? Ingrati verso Gesù e verso la Madonna, no? E poi diciamo di essere convertiti, ma quando mai siamo convertiti? No? Smettere di fare tutte queste cose. E soprattutto di riparare a tutti questi peccati. Voi vedete che noi all'inizio delle trasmissioni facciamo l'atto di riparazione. Anna, tu devi leggerci anche un bel fioretto,
sì,
vero?
La perpetua è bello, veramente, la perpetua verginità di Maria tra gli eretici e miscredenti che negarono la perpetua verginità di Maria, ammettendo che Gesù abbia avuto altri fratelli. Ciò che è dimostrato falso da mille altri argomenti, ci fu nello scorcio del IV secolo a Roma un certo Evidio. Ferito al vivo da questo insulto lanciato alla Madre di Dio, San Girolamo investì l'eretico con un'eloquenza così veemente che questi perdette il coraggio e la parola. In tale circostanza il santo dottore richiamò questo aneddoto. Un giorno, un miserabile, non sapendo come farsi un nome nella storia, pensò di incendiare il celebre tempio di Diana in Efeso. E siccome nessuno lo aveva visto, corse nella pubblica piazza, con una torcia in mano, gridando: «Sono io che l'ho incendiato! Sono io che l'ho incendiato!» Arrestato e interrogato, rispose che non potendo rendersi celebre, mediante le virtù aveva risolto di farsi un nome per mezzo del delitto. Gli Efesini allora fecero una legge in cui si dava ordine di non pronunciare giammai quel nome, ed ebbero ragione. San Girolamo aggiunse: «E tu, Evidio, tu sei più empio di costui, poiché è il tempio di Dio che hai violato, è il santuario dello Spirito Santo che hai profanato». Quanta eresia, sì, veramente. Ecco, a proposito di offrire tre Ave Maria in riparazione alle offese commesse contro la perpetua verginità di Maria.
Insomma, l'umiltà, la vanità. Ma tu pensa, racconto sto episodio. Dunque, c'era una signora che, siccome voleva mettersi in mostra, a proposito, la provocazione di quanto ho sentito adesso, volendosi mettere in mostra, ecco, simulò di essere indemoniata. Per cui si buttava per terra e cominciava a fare versi di ogni sorta, di grida, urla, rantoli, eccetera, no? E aveva un'amica che credeva appunto che questa qui fosse indemoniata, per cui quando questa faceva queste esibizioni in pubblico, la gente guardava: è indemoniata, tutti la guardavano, no? Allora pensarono, dice, la portiamo dall'esorcista, no? L'esorcista era un esorcista navigato, nel senso che se ne intendeva di queste cose, e quando gliela portarono, lei cominciò a fare la scema, diremmo così, lui dice: «Ma io non ho mai visto una donna più brutta di te. Ma veramente, io non so come fai ad andare in giro per le strade con quella faccia che ti ritrovi, poi sei brutta, sei brutta, sei brutta, guarda, io proprio non posso neanche più guardarti da quanto sei brutta», no? Qui lei voleva mettersi in mostra per farsi vedere. Lui l'ha esorcizzata, per modo di dire, dicendo che brutta, 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 brutta. Questa qui, sapete cosa ha fatto? Si è alzata in piedi e è scappata via, no? Per cui altro che indemoniata, no? Aveva pensato, come sto disgraziato che dice che andava contro la Madonna, no? È raccontata dal santo, Ecco, e ha fatto le stesse cose, eh? E una me la sono ritrovata anche a Fatima, cioè a Fatima, ma non era del nostro gruppo, ma sei mischiata in mezzo al gruppo, e quando abbiamo iniziato la Via Crucis ha cominciato lei a buttarsi per terra perché voleva mostrare che lei aveva, che lei pativa, vero, la passione di Cristo, no? Te puoi immaginarti. Allora, c'è Claudio, chiamiamo la Croce Rossa, lasciala là per terra, non state neanche a guardarla quella là. Allora continuiamo la Via Crucis, no? Dice, ma questa si è messa di traverso, che non ci lascia neanche passare, scavalcatela, lasciatela dov'è. Allora, dicono, ma Claudio è diventato, è cattivo, guarda, lascia lì sta donna messa così. Beh, sentite, abbiamo fatto la seconda stazione, così si è alzata e se n'è andata a casa, no? Hai capito?
Ma che fantasia, gente, veramente, la
vanità, la vanità, è pazzesca. Ma tu, basta che tu vedi uno come va in giro vestito, diciamo, quella è tutta vanità, no? Perché uno va in giro con i pantaloni strappati perché vuole essere guardata, ma vai vestita da cristiana, no? E fatti vedere dal cielo più che dagli uomini, no? È tutta scemenza, tutta scemenza. Bene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori e vi auguriamo, ecco, di pregare per le vocazioni sante però, non vocazioni scandalose, vocazioni sante che insegnino la verità e non l'eresia. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.